Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
E ben ritrovate e ritrovati su Yesterday Papers, un saluto da Federico Giusti. Lo stipendio non aumenta, ma lo stress sì. È un po' il succo estremo di un'inchiesta nazionale sulle condizioni di vita dei lavoratori e delle lavoratrici che la CGIL ha promosso insieme alla Fondazione di Vittorio. E una collaborazione tra fondazione e strutture della CGIL che ha portato comunque alla pubblicazione di alcuni risultati. Parte di queste ricerche, di questa inchiesta, li ritroviamo proprio sui siti della Fondazione di Vittorio, su Collettiva, e questo per chi avesse voglia di leggersi le fonti. Noi vogliamo invece provare a riflettere un po' su quanto scritto dalla CGIL, su quanto ci riportano queste inchieste e queste indagini. Beh, intanto il primo dato significativo è rappresentato dal deterioramento delle condizioni di vita e le condizioni di lavoro. Questo dall'inizio della pandemia ad oggi non c'è stata alcuna ripresa, alcun miglioramento. Anzi, la tendenza è sempre stata negativa, quella di peggioramenti delle condizioni di vita, perdita di potere di acquisto, lavorare in condizioni sempre più precarie, aumentano o comunque rimangono stabili gli infortuni, le morti sul lavoro, le malattie professionali. Si manifestano sempre nuove malattie, ci vogliono anni poi per essere riconosciute come tali. Ma il vero racconto che ci aspetteremo dai media è quello di buste paga che dopo con il Covid, a partire dal Covid in poi, sono praticamente ferme. Che cosa è accaduto in questi anni? Beh, intanto c'è stato un risparmio effettivo di chi poteva risparmiare, ovviamente, durante i mesi del Covid. Poi c'è stata l'ubriacatura della spesa, nel senso di liberazione dopo mesi chiusi in casa con la pandemia, ma molte aziende non si sono più riprese dopo la chiusura causata dal Covid. Poi è arrivata la guerra, il rincaro dei generi di prima necessità, il rincaro dei generi alimentari e i salari invece sono rimasti praticamente fermi al palo. Quindi hanno chiesto sempre più prestazioni aggiuntive, sono centuplicate le liste WhatsApp su base volontaria attraverso le quali si chiedono sempre nuove prestazioni e i tempi di lavoro si stanno mangiando anche i tempi di vita. E in Italia si scopre ancora una volta l'acqua calda. La scoperta dell'acqua calda è data da la conoscenza che ci sarebbe un'emergenza, che c'è un'emergenza salariale. Basterebbe leggersi i documenti dell'OCSE per capire che in 40 anni i salari italiani sono cresciuti meno di ogni altro paese europeo. Anzi, la tendenza è stata quella di, se stando a potere di acquisto, abbiamo decisamente perso. Sono aumentati dovunque, in Portogallo, perfino nella Grecia, dissanguata dalle manovre del Fondo Monetario Internazionale, dalla BCE, sono cresciute in Francia, in Germania, nei paesi dell'est europeo. In Italia no. Il governo si divide sulle norme previdenziali, si sta accapigliando perché si rende conto che di avere detto l'esatto contrario, di avere promesso l'esatto contrario di quello che sta facendo. chi andava in maniera un po' comica sotto casa della Fornero a protestare, la prima bozza del documento della finanziaria si scopre essere molto più forneriana dei governi precedenti. Perché l'idea di far ritardare sempre più l'uscita dal lavoro è uno dei capisaldi della legge Fornero. L'idea di applicare a tutta la vita lavorativa il sistema contributivo per dare meno soldi all'assegno previdenziale, per ridurre l'assegno previdenziale e costringere a rimanere più tempo al lavoro, è uno dei capisaldi della riforma Fornero. E i tecnici oggi di Palazzo Chigi in quota del centrodestra, poi leggeremo il testo finale della manovra e ne parleremo in maniera esaustiva, ma ad oggi si stanno muovendo nell'alveo di questa compatibilità con i bilanci pubblici. Mancano soldi per tagliare il cuneo fiscale alle imprese, per la tassa piatta agli autonomi, andiamo a tagliare qualcosa alle pensioni. Si è promesso di distruggere la legge Fornero? Ci si accorge strada facendo che è una promessa che avrebbe dei costi eccessivi e allora l'Europa verrebbe a bacchettarci dicendo che non sappiamo governare. Sono scenari di ordinaria amministrazione nel governo di centrodestra. Ma torniamo a riflettere su e a concludere sulla ricerca della Fondazione di Vittorio e della CGIL. La prima riflessione che noi ci sentiamo di fare è se pensiamo di recuperare potere d'acquisto con il secondo livello di contrattazione, come dice la CISL, ad esempio, forse stiamo sbagliando strada. Siamo in un vicolo cieco. Dovremmo cominciare a riconoscere che sono proprio i salari di base, proprio i contratti nazionali di CGIL, CISL e UIL ad avere decretato l'erosione salariale. Proprio quel codice IPCA che calcola l'aumento del costo della vita e quindi l'aumento dei salari in base al costo della vita senza prendere in considerazione i prodotti energetici. Ecco, è tutto il sistema della contrattazione che hanno deciso in questi anni e questo ovviamente la Fondazione di Vittorio non lo dice perché sarebbe come scavarsi una voragine, non una buca sotto i propri piedi. Ecco, scopriamo questa piccola realtà e vediamo chi ha colpito. Ha colpito la crisi, ha colpito i part-time, le donne, gli uomini, la classe media, la classe proletaria. Abbiamo visto anche la distruzione del reddito di cittadinanza, che in realtà non è un fatto di giustizia sociale, è un fatto di ingiustizia sociale, è un favore accordato per rendere molte attività lavorative d'appannaggio delle imprese. Non si trovano posti di lavoro, ma bisogna vedere questi posti di lavoro quanto offrono, come paga giornaliera, se sono contratti a tempo determinato o indeterminato. Io credo che di fronte alle notizie parziali si possa costruire un sistema di narrazione atto a mistificare il problema. Così è accaduto sul reddito di cittadinanza e così accade anche sulle questioni del lavoro. Si scopre che i livelli più elevati di retribuzione sono quelli comunque che possono contare su una contrattazione di secondo livello e quest'amore spassionato della CGIL per la contrattazione di secondo livello conferma una vittoria culturale e politica del modello CISL che ha sempre ritenuto che il contratto nazionale dovesse andare di pari passo con la contrattazione di secondo livello, dove guarda caso i premi aziendali sono detassati e dove gran parte delle conquiste salariali ottenute avvengono in cambio di aumenti della flessibilità, dei ritmi, dei tempi di lavoro, deroghe al contratto nazionale, peggioramenti sicuramente di alcuni istituti contrattuali e via dicendo. Siamo di fronte ad un'alta intensità del lavoro e a una bassa riduzione del potere d'acquisto e c'è anche un problema di salute. Lo stress è sempre più diffuso e guardate, Lo stress si sta diffondendo anche in settori che venivano considerati un po' privilegiati, i servizi, fare l'infermiere, lavorare nelle case di cura, fare gli impiegati pubblici o privati, lavori anche tecnici rispetto ai lavori operai della catena. Si consideravano in qualche modo per anni dei posti sicuri, dei posti certi. Ecco lì è dove aumenta incredibilmente lo stress. E allora chiudiamo con una piccola riflessione. Qual è l'azione sindacale all'altezza delle sfide, come dice la CGIL, per una contemporaneità più complessa? Beh, noi pensiamo che se avessero un po' di coerenza e un po' anche, permettetemelo con grande affetto, anche dignità, prenderebbero atto che tutto quel modello di retribuzione, il modello che sancisce gli aumenti contrattuali va rivisto. E dovrebbero anche rendersi conto come l'aumento esponenziale dell'infortunio e delle morti sul lavoro va di pari passo con l'innalzamento dell'età pensionabile. Abbiamo sicuramente un salario medio nell'economia italiana che è molto più basso di quello tedesco. Se il salario medio non arriva a 30.000 euro, quello tedesco supera abbondantemente 43.000 euro, quello francese supera di poco 40.000 euro. Oltre alla metà delle donne è ovviamente che lavorano appartiene ai redditi più bassi, e quindi questa è la fotografia del modello italiano, con i giovani under 35 che hanno grandi difficoltà a trovare un'occupazione, quando la trovano prevalentemente precaria. Per contrastare questo stato di cose, probabilmente non serve né la concertazione né un sindacato prono agli interessi della previdenza integrativa e delle pensioni private. Probabilmente serve un sindacato conflittuale, ma un sindacato che cominci ad analizzare i provvedimenti che sono avvenuti. Cioè, il nostro invito è quello di non andare avanti per schemi, capire da dove nasce la crisi del sistema italiano, capire se possiamo ancora pensare di aiutare il sistema imprenditoriale italiano delocalizzando attività produttive e regalandogli fondi statali, pubblici, per continuare poi a accumulare enormi profitti senza alcun tipo di investimento. Ecco, questa è la sfida odierna che lanciamo dal nostro piccolo anche alla CGIL, da Yesterday Papers. Un saluto da Federico Giusti.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.